Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, Signore.
La folla disse a Gesù: quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: diede loro da mangiare un pane dal cielo. Rispose loro Gesù: in verità io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti, il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Allora gli dissero: Signore, dacci sempre questo pane. Gesù rispose loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà sete mai. Parola del Signore.
Gloria a te,
Gesù. Quante volte abbiamo ascoltato questo brano del Vangelo di San Giovanni. È un piccolo brano che fa parte di quel lungo racconto del capitolo sesto, che racconta questo straordinario miracolo operato da Gesù della moltiplicazione dei pani e dei pesci per 5.000 persone. E poi, come spesso succede nel racconto evangelico di San Giovanni, l'evento, il miracolo, l'opera che Gesù compie dà occasione a una spiegazione teologica, a un dibattito, a un confronto tra Gesù e le autorità giudaiche, uno scontro che si conclude sempre male. In questo capitolo sesto addirittura abbiamo non solo uno scontro con le autorità, ma avviene un evento particolarmente problematico, grave. Per molti discepoli, dice San Giovanni, se ne andarono via da lui. C'è una crisi. La predicazione di Gesù subisce una crisi. Molti se ne vanno, lo abbandonano. E Gesù, invece di spaventarsi, Gesù non fa come facciamo noi, che come la gente viene poco in chiesa, o la gente si trova in difficoltà, e allora annacquiamo un po' il vino, no? Un po' come le polveri sottili, più aumentiamo il livello di tolleranza, no? Gesù non fa questo. Gesù si volta indietro verso i suoi apostoli e dice: ve ne volete andare via anche voi? Poi ci sono quelle bellissime parole di San Pietro, dice: ma dove andremo? Come dire, non abbiamo capito niente, continuiamo a non capire, ma stiamo attaccati a te. È un po' quello che succede anche a noi. Capiamo poco, a volte niente, altre volte fraintendiamo, però rimaniamo attaccati al Signore. Questa è la nostra speranza, questa è la nostra forza. Questo è appunto quello che possiamo fare per dare occasione al Signore di salvarci. E allora io, evidentemente, devo cercare di dirvi qualche cosa che possa aiutarci, ecco, non solo a stare aggrappati al Signore, ma a ricevere quello che Lui ci vuole dare. Tutto l'aiuto, la grazia, la libertà, la gioia, la pienezza. Questa sera lo afferma il Signore: il pane vero disceso dal cielo sono io. Non è quello che vi ha dato Mosè, non è la manna, non è il cibo materiale. Io sono il pane della vita. E come fa una persona a essere pane della vita? Come facciamo noi a nutrirci del cibo spirituale che il Signore ci dona nell'Eucaristia e che riceveremo anche questa sera? Perché materialmente noi lo sappiamo, lo dobbiamo fare. Andiamo a messa, ci confessiamo. Tantissime persone si confessano solamente perché sanno che si devono confessare, sanno che alcune cose non sono gradite a Dio,
Ma in realtà non è che ci sia un grandissimo pentimento, la lacerazione del cuore, che c'è miseria, no? Poi il sacerdote fa la sua bella omelia, facciamo la comunione, ci andiamo tutti a casa belli tranquilli e tutto avanti come prima e come sempre. E non succede mai niente di veramente sconvolgente, direi io di risolutivo. Noi purtroppo rimaniamo quelle persone che siamo. E quando succede qualche tempesta reagiamo come tutti gli altri. Perché? Perché il Signore non è ancora diventato il cibo della nostra vita. E come fa, ripeto ancora, come fa un uomo a essere cibo, alimento dell'esistenza? Come fa un uomo a diventare capace di saziare completamente il nostro desiderio di vita? Chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete. Io sono sicuro che tutti noi qui abbiamo fame e sete di tantissime cose. È vero o no? Che noi ci sentiamo veramente sazi, no? Io non so se c'è qualcuno che alza la sua mattina e dice: Signore, ti ringrazio, ho tutto, non mi manca niente. Questo è importante, questa sera dobbiamo capire questo punto, perché se riusciamo a capirlo così, poi possibilmente a viverlo, allora abbiamo risolto quasi tutti i nostri problemi esistenziali. Io sono il pane della vita. Come può un uomo diventare alimento della nostra esistenza? Oggi pomeriggio ho letto questo brano e mi sono posto questa domanda. E la risposta è stata semplice, immediata. Quando uno è innamorato, quella persona non è l'alimento della propria vita? E poi piano piano, quando si innamora, questo amore cresce, ma sente che quella persona nutre la propria esistenza. Dà capacità di stare nel mondo completamente diversa. I figli non sono capaci di nutrire la vostra esistenza, non la nutrono, non la sostengono, non la alimentano. Adesso qui siamo un po' tutti anziani, non abbiamo i nipotini, adesso è cambiato il sistema. Io ho avuto la gioia di avere un nipote anch'io, lo prendevo, me l'abbracciavo, andavo in giro con la carrozzella, avevo 35 anni, 33 scusa. Ci sono stato in convento, non ho avuto più la possibilità. Allora, vedete, l'amore umano, quando c'è, quando incontriamo qualcuno che corrisponde al nostro bisogno di amore, che è capace di darci quell'amore che tutti noi cerchiamo, e nutre la nostra vita. E ce ne accorgiamo perché nel momento in cui quella persona che amiamo qualche motivo ci lascia e noi non siamo pronti, non siamo preparati a questo evento, e sentiamo che la nostra vita diventa secca, arida, non c'è più forza, non c'è più slancio, è vero? Si muore dentro quasi, se uno è veramente innamorato e viene abbandonato, muore dentro. Gesù può diventare e vuole diventare l'alimento della nostra vita, nella misura in cui noi concepiamo la fede come una relazione personale con colui che ci ama più di qualsiasi altra persona del mondo, con colui che è capace di riempire il nostro bisogno di amore e di pienezza come nessun altro al mondo. Vedete, la religione cristiana la possiamo concepire in due o tre modi diversi, ma sono tutti sbagliati, perché li riduciamo o sistemi morali, o sistemi teologici, o impegni caritativi, no? Andiamo in missione, facciamo quello, facciamo quell'altro. Però non è questo il nucleo, non è questo il cuore della fede cristiana. Il cuore della fede cristiana è l'amore che Dio ha per noi. Non a caso quando Francesco sta cercando di convertire tutta l'attività pastorale della Chiesa fondandola sulla misericordia di Dio. Se noi non scopriamo che Dio è misericordia, ma misericordia per noi è un termine riduttivo, perché misericordia è come chiamo in giro, diamo un poveretto, diciamo un po' di misericordia, faccio un po' di carità. Non è questo l'amore di Dio. L'amore di Dio è quell'amore che vuole realizzare con noi una relazione personale fondata sull'amore. Non a caso il vertice dell'alleanza dell'Antico Testamento è il Cantico dei Cantici, che è tutto un inno all'amore, un amore quasi carnale, sensuale. Ed è rimasto nel canone quel testo che non parla mai di Dio, proprio per questa profondità della comprensione di Dio in modo diverso, perché Dio o è una macchina, o è un legislatore, o è un despota, o è qualcuno di lontano con il quale bisogna fare i conti, o invece è l'amore. Ma quale amore? Quell'amore di cui l'amore cristiano è una pallida immagine. Infatti il mistero della Chiesa è tutto questo. La Chiesa è la sposa di Cristo. E nell'ultimo documento che è uscito in questi giorni del Papa, Amoris Laetitia, si ricorda questa verità. La grandezza e l'importanza del matrimonio cristiano come attualizzazione perfetta, verità, dell'amore della Chiesa, che è amore di Cristo. Ecco in che modo Gesù può diventare l'alimento della nostra esistenza. Quando è il nostro primo amore. E non a caso, quando è stato interrogato, Gesù ha risposto il primo e unico comandamento, quello che compendia, racchiude e dà significato agli altri, è il comandamento dell'amore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze, con tutta l'anima. Vedete quanta insistenza? Con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze, con tutta l'anima, con tutto se stesso. Se noi riuscissimo a raggiungere questo vertice, se noi riuscissimo ad avvicinarci a questo vertice, allora sperimenteremo davvero quello che dice il Salmo: gustate e vedete quanto è buono il Signore. Io sono il pane della vita. Carissimi, l'alimento della nostra esistenza non è quella persona, non è quel figlio, non è quella. Questi sono dei panni, delle immagini, sono delle cose necessarie, belle, ma molto parziali. Sono immagini pallide di quello che si può raggiungere, si deve raggiungere, possiamo raggiungere. D'altronde, carissimi, la nostra natura umana non è fatta solo di materia, non è fatta solo di carne, non è fatta solo di psiche, non è fatta solo di sentimenti. La nostra natura umana ha una origine spirituale, divina, che viene da Dio. Alla radice del nostro essere c'è l'immagine di Dio. Dio creò l'uomo in immagine e somiglianza. E chi è che può alimentare, far crescere, far sviluppare e saziare questa natura profonda del nostro essere? Questo centro è solo Dio. Nessun'altra cosa. Le altre cose possono riempire e provare le altre dimensioni. Ma l'essere profondo nostro viene da Dio e solo Dio lo può saziare. Ecco perché il Signore ha concluso: chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete, per forza. Chi ha trovato Dio ha trovato tutto, perché Dio è la fonte di tutto. Ogni bene deriva da Lui. Ma ogni bene che deriva da Lui è un bene parziale. l'aveva capito bene il destino, ma diceva la nostra anima è inquieta finché non trova riposo in te. Solo in Dio riposa l'anima mia, si dice nel Salmo. Chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete. Questo è il programma della vita del credente. Questo è l'obiettivo della nostra ricerca spirituale. Questo è il termine a cui deve tendere la nostra partecipazione alla vita liturgica della Chiesa. Tutto quello che noi facciamo, le tue preghiere che diamo, tutte le meditazioni che facciamo, tutte le cose che ascoltiamo devono aiutarci a realizzare questo obiettivo e andare a raggiungere questo vertice, cioè essere pienamente uniti a Dio. Stiamo nel tempo di Pasqua e San Giovanni dice: Dio ha tanto amato il mondo da dare suo figlio per noi. E nell'ultima cena, giovedì santo, cosa leggiamo? Gesù, sapendo che era venuta la sua ora, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Gesù ci ama fino alla fine con tutto se stesso. Gesù ha dato la vita per noi. Adesso noi faremo la comunione. Nella comunione che cosa succede? Appunto, Gesù si dona totalmente ognuno di noi, senza riserve, senza limiti. Non dice domani, non dice solo questo pezzetto. E allora come noi possiamo fare comune se non ci doniamo totalmente? Qualcuno ogni tanto dice: ma se gli do una mano poi mi chiedo un braccio. Quando uno dice così, che cosa si può rispondere? Una volta mi arrabbiavo, adesso guardo e sto zitto. Speriamo che fra qualche anno magari riesca a trovare la parola giusta. Rimango così frastornato nel vedere e percepire la durezza che abita i nostri cuori, la freddezza che avvolge le nostre vite, la superficialità con la quale viviamo. Ma lo dico con tristezza, senza giudizio, perché quelle persone che ho detto così mi fanno una grandissima tenerezza, perché non so come riuscire a scuoterle, perché le vedo prigioniere di questa freddezza e senza un minimo di possibilità di aprirsi, perché magari sono convinte di star facendo il massimo possibile e magari lo stanno anche facendo. Io so, magari quello è il loro massimo possibile. Solo il Signore lo sa. E allora, in questa Eucaristia, questa sera tutti insieme, vogliamo pregare tutti insieme, non individualmente, preghiamo insieme come comunità, mettendo dentro anche tutte quelle persone che conosciamo, appunto, che sono tiepide, fredde, presuntuose, limitate, altezzose, impermeabili a qualsiasi cosa. Mettiamo tutti insieme perché il Signore continui ad avere pietà di noi e sia capace, come sa fare Lui, di penetrare nelle profondità del nostro cuore e come un ladro sappia aprire la cassaforte chiusa, sigillata del nostro cuore.